AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
Senza dubbio tutte le soluzioni dove l'approccio del modello agricolo tradizionale interagisce con le nuove tecnologie con l'obiettivo di ottimizzare i fattori produttivi. A titolo di esempio posso ricordare le tecniche di agricoltura di precisione, l'utilizzo dei DSS per l'utilizzo dei metodi previsionali ai fini delle concimazioni, nei sistemi irrigui e nei trattamenti fitosanitari.
I giovani agricoltori italiani con il loro lavoro stanno contribuendo attivamente al miglioramento del settore agricolo, con scelte orientate alla sostenibilità e di conseguenza stanno anche influenzando positivamente la qualità della vita della comunità.
Con AgriNet for Education, storie di sostenibilità, raccontiamo le loro storie, mettendo a fuoco le sfide che affrontano nel plasmare l'agricoltura del futuro, seguendo i principi chiave della politica agricola comunitaria. Scopriremo come questi giovani stanno mettendo in pratica le linee guida europee per un'agricoltura più sostenibile, efficiente ed equa. Siamo Cristina Cardi e Maria Concetta Lammardo di Radio Sapienza e vi vogliamo raccontare dell'obiettivo della politica agricola comunitaria legato al tema della tutela ambientale.
Siamo nel Lazio e in particolare nella capitale d'Italia, Roma. Per parlare di tutela ambientale abbiamo deciso di far conoscere uno dei circoli più attivi e presenti sul territorio, GEM, una vera e propria costola di Legambiente, associazione ambientalista rinomata su tutto il territorio nazionale, composta da studenti e studentesse dell'Università di Roma La Sapienza.
GEM è un esempio illustre di attivismo, formazione e cooperazione all'interno del territorio laziale, pensato per i giovani e per coinvolgere e sensibilizzare l'intera comunità su temi come la tutela ambientale. Per questo abbiamo intervistato Valerio Mezzanotte, uno dei volontari di GEM.
AgriNet for Education.
Sono Valerio Mezzanotte, sono uno studente di agrobiologia e ho 24 anni. Ormai da due faccio parte del circolo GEM, che è appunto il circolo universitario di Legambiente. Sostanzialmente lo conoscevo cioè da quando ho iniziato a fare attivismo con Legambiente, quindi un po' di anni fa quando ero al liceo, ma mi sono avvicinato al circolo alla fine del percorso triennale in scienze ambientali. E di solito tutte le attività che portiamo avanti sono pensate da noi studenti e studentesse e abbiamo più o meno tutti la mia età. Il nostro obiettivo è coinvolgere altri ragazzi e ragazzi nell'attivismo ambientale sostanzialmente e con modalità diverse come la divulgazione scientifica tramite modalità più non formali, ma ci concentriamo anche su parecchi altri temi come Cineforum, cioè, che sono sempre un modo con cui favoriamo la divulgazione scientifica, ma anche swap party, quindi scambi di vestiti usati che permettono sia il confronto con altre persone sia di aprire una riflessione sul tema del consumo eccessivo, quel consumo che si getta e sono anche un'opportunità per creare occasioni di confronto e dibattito sul tema.
GEM, essendo una delegazione di Legambiente nel contesto universitario, come coinvolge l'università e la comunità studentesca? Quali sono le azioni che promuove?
Diciamo che tutti i nostri eventi sono incentrati sul target studentesco, ma questo prima di tutto perché siamo noi studenti che costituiamo appunto il circolo GEM, quindi chiaramente siamo concentrati su altre persone, su altre studentesse e studenti come noi, quindi ci tariamo sia sulle loro disponibilità che sui loro interessi e curiosità. E quindi tutti i nostri eventi sono pensati da studenti per studenti. Promuoviamo il coinvolgimento di tutti, sentiamo questa grande esigenza di incontrarsi, discutere, costruire insieme. E quindi quello che facciamo è aiutare a far emergere questa necessità e a dargli un seguito. Lo facciamo anche tramite la partecipazione attiva, la cittadinanza attiva su tutti i suoi livelli. Non solo quindi è quella che è la vita studentesca, che è parte integrante, ma in generale è la vita di tutta la città. E lo facciamo tramite iniziative che siano sempre coinvolgenti e interessanti e appunto sempre aperte a tutti e a tutti.
Per tutelare l'ambiente sappiamo che l'azione individuale è il primo passo per poi tradursi in un'azione collettiva. Quali sono le buone pratiche, ovvero i piccoli gesti, che ognuno di noi dovrebbe mettere in campo per tutelare l'ambiente?
Allora, ci sono moltissimi step che ognuno di noi può fare, anche se diciamo la più importante, quindi quella da cui vi vorrei partire, è sicuramente la riduzione dei consumi di carne e derivati animali. Questo è appunto riportato ormai in tutti i rapporti dell'IPCC, soprattutto il quinto e il sesto, sono i più recenti. È un dato che spesso viene un po' trascurato, ma non si può e non è più possibile ignorarlo. Anche per questo stiamo organizzando una campagna Mense per il Clima che portiamo avanti insieme ad Essere Animali ed altre associazioni studentesche, che diciamo, ha come obiettivo quello di portare alla riduzione del 50% del consumo di carne all'interno delle mense universitarie, che è una campagna appunto che portiamo avanti anche qui con Disco Lazio e all'interno della mensa dell'Ollis della Sapienza. Altre azioni sicuramente importanti che le singole persone possono fare riguardano la mobilità. Nonostante a Roma questo sia un tasto dolente, noi cerchiamo di promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici, della micromobilità in sharing. Per esempio, mi piace citare che non tutti sanno che da settembre biciclette e monopattini elettrici sono gratuiti, sono completamente gratuiti per gli abbonati ATAC. Questo è un grande passo avanti nella direzione giusta, secondo noi, a fronte di, appunto, e cerchiamo di puntare anche sulle riduzioni dell'utilizzo dell'automobile, che ogni anno vediamo come causino puntualmente sforamenti nei limiti delle emissioni in tutte le centrali di Roma e non solo. Un ultimo, ma non per importanza, un'ottima azione è contribuire dedicando parte del proprio tempo al volontariato ambientale. Può essere diciamo, un altro gesto che può entrare a far parte della propria attività, della propria routine più settimanale che giornaliera, ma partecipare a un evento divulgativo oppure unirsi al prossimo Global Strike dei Fridays for Future sono attività di cui c'è sempre bisogno, in cui c'è sempre bisogno di aiuto e di persone, quindi è un invito che mi viene da fare a tutti e tutte.
Ricordiamo che il Global Strike for Future è lo sciopero globale per il clima, nato il 15 marzo dalla protesta portata avanti dall'allora quindicenne Greta Thunberg per chiedere ai governi del COP24 impegni concreti contro i cambiamenti climatici.
Agrinet for Education.
L'alimentazione è sicuramente una delle scelte che possiamo fare nell'immediato. Ciò non significa eliminare drasticamente i prodotti alimentari per essere più sostenibili, ma vuol dire prendere coscienza del reale fabbisogno e cercare di prediligere prodotti di origine controllata e proveniente non da allevamenti intensivi. Quelle finora menzionate sono solo soltanto alcune delle buone pratiche che possiamo adottare nella vita quotidiana e che possono fare la differenza per tutelare l'ambiente e il nostro pianeta. La tutela ambientale rientra tra i 10 obiettivi strategici della nuova PAC 2023-2027, prevista dalla Commissione europea per lo sviluppo agricolo e rurale. Per questa ragione ci siamo chiesti quanto sia importante preservare la biodiversità e in che modo si possono sfruttare anche le nuove tecnologie nell'agricoltura per tutelare l'ambiente. Per farlo ci siamo rivolti a Giampiero Cammerini, delegato WWF della Regione Lazio.
Come WWF agisce per tutelare l'ambiente e preservare la biodiversità?
Il WWF è la più grande organizzazione al mondo che si occupa di conservazione della natura. Pertanto la sua missione, quella di preservare la biodiversità, viene svolta non soltanto a livello locale, possiamo pensare a livello nazionale o europeo, bensì a livello mondiale, dove il WWF ha ben oltre 100 rappresentanze e sedi nazionali in tutto il mondo, oltre agli uffici di programma che sono istituiti per realizzare specifici progetti di conservazione, spesso transnazionale, quindi a cavallo di diversi paesi, a volte paesi non, in cui non c'è una rappresentanza ufficiale del WWF. Questa azione viene in qualche modo strutturata in modo tale da seguire 5 linee di intervento prioritarie, che sono quelle da contrasto alla deforestazione, al traffico illegale di specie, sia animali che vegetali, al cambiamento climatico, all'inquinamento da plastica e la lotta ai pesticidi. Su questi temi il WWF ormai sono decenni che si sta battendo, perché si sta sempre più l'impatto della presenza umana e l'uso smodato di risorse naturali fa sì che ci sia una progressiva rarefazione, spesso purtroppo anche estinzione di innumerevoli specie e animali e vegetali che abbiano il nostro pianeta, che noi rischiamo di perdere in maniera definitiva a causa appunto di una scarsa attenzione, scarso rispetto per le altre specie viventi che abbiano sul nostro pianeta.
Dato che viviamo nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale o generativa, le nuove tecnologie possono diventare una risorsa per la tutela ambientale? Se sì, in che modo?
L'intelligenza artificiale certamente può contribuire a trovare nuove soluzioni per le sfide ambientali, come il cambiamento climatico, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, la tutela degli ecosistemi e delle specie. Sicuramente in questi ambiti la piattaforma, che già viene utilizzata a livello globale da governi, da organizzazioni non governative, da aziende, da privati, già sta dando molti risultati per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale entro il 2030. In questo ambito anche il WWF si avvale dell'intelligenza artificiale, non per niente ha portato avanti degli studi, delle ricerche con l'AI, che hanno permesso di valutare e ad analizzare la distruzione degli ecosistemi naturali in ben 29 paesi, e questi principalmente in Asia, in America Latina e in Africa, per studiare i fenomeni della deforestazione nelle zone tropicali e subtropicali, comprendere come avanza la deforestazione, gli effetti della deforestazione e comprendere inoltre come le operazioni di contrasto a questo fenomeno messe in campo dai governi o spesso anche dalle organizzazioni ambientaliste sono efficaci nel raggiungere il loro obiettivo. Naturalmente l'intelligenza artificiale è uno strumento pervasivo della società, potentissimo, pertanto va anche questo normato affinché non ci siano effetti indesiderati o pericolosi. Normalmente un quadro normativo che garantisca il rispetto dei principi etici della società, dei diritti fondamentali dei cittadini, un'equa distribuzione del lavoro, del carico di lavoro nella società, questo è qualcosa sicuramente che va considerato, ma indubbiamente l'intelligenza artificiale è qualcosa su cui si può contare e le associazioni ambientaliste, il WWF in primis, sicuramente sperano di poter sempre più avvalersi di questo strumento.
Dato che l'agricoltura ha un ruolo importante per preservare gli ecosistemi, negli anni avete instaurato delle collaborazioni con la filiera degli agricoltori? Se sì, in che modo? E in questo ambito, quali sono le direttive e le regole che ogni agricoltore dovrebbe seguire per preservare e tutelare l'ambiente e la biodiversità?
Da anni il WWF lavora a livello istituzionale, sia in campo nazionale che comunitario, per far sì che le politiche agricole rappresentino un'opportunità per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile di un territorio, piuttosto che un fattore, come spesso accade, di un impatto negativo sull'ambiente e anche sulla salute umana. In questo senso il WWF ha messo in piedi varie collaborazioni, sia con ditte di carattere locale, ma anche con imprese di primaria importanza e rilevanza in campo nazionale, perché le loro produzioni agricole vengano svolte, vengano realizzate in modo sostenibile, nel rispetto di cosiddetti disciplinari ambientali, disciplinari che includono tra l'altro alcuni principi fondamentali come quello di preferire le selezioni di specie cultivar autoctoni, e quindi resistenti agli agenti patogeni, poco esigenti in termini in termini idrici, dopodiché di utilizzare tecniche produttive basate sulla rotazione delle colture, quindi evitare l'eccessivo sfruttamento e il conseguente impoverimento del terreno, dopodiché coltivare specie diverse tra loro, diciamo, compatibili, diciamo così, la cosiddetta consociazione delle specie, per far sì che siano ancora più produttive, le coltivazioni siano più produttive con specie tra loro, diciamo, compatibili. Dopodiché anche una cosa molto importante che WWF suggerisce è quella di favorire la presenza nelle aree produttive di piante e alberi e siepi ai margini solitamente delle aree produttive, dove i vari predatori naturali dei parassiti delle piante, per esempio gli uccelli insettivori, i pipistrelli, i ricci, anche le rane, che possono operare favorendo un meccanismo naturale di lotta biologica e quindi scongiurando l'impiego di pesticidi e veleni vari. Infine, un altro aspetto che il WWF normalmente suggerisce, raccomanda, è quello di ridurre l'impatto della logistica distributiva sull'ambiente, quindi sviluppare una filiera quanto più corta e quindi far sì che le produzioni servano principalmente i mercati vicinali, diciamo, con sistemi di trasporto e stoccaggio e conservazione anche, diciamo, dei beni sostenibili, riducendo anche gli imballaggi laddove possibile e soprattutto non utilizzare negli imballaggi materiali plastici.
Per comprendere il reale impatto che le norme e le politiche europee pensate per un'agricoltura più sostenibile hanno sulla tutela ambientale, abbiamo raccolto la testimonianza di Marco Gianni, attuale presidente del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, titolare dello studio associativo agronomico Agropolis e direttore tecnico nazionale del Centro di Assistenza Agricola Canapa SRL, con 70 sedi in Italia.
Per amore della sua terra sabina, nel 2023 ha promosso la costituzione del biodistretto sabino e della Via di Francesco, dove l'obiettivo è stato quello di creare un soggetto riconosciuto dalla regione e dal MASAF, responsabile della governance territoriale per mettere in sinergia la produzione e le attività agroalimentari con il turismo, soprattutto quello lento.
Dal suo impegno sul territorio laziale si evince l'attaccamento a questa terra. Tra le varie iniziative e attività portate avanti c'è l'associazione di professionisti Agropolis. Può raccontarci come nasce l'associazione e di cosa si occupa?
Agropolis nasce nel 2000 da un'idea del sottoscritto dopo un'attività professionale svolta insieme ad altri tre professionisti. L'idea era quella di creare una comunità di tecnici mettendo a sistema le proprie esperienze, la professionalità, i clienti, e andando a ottimizzare i servizi e creando opportunità professionali. A distanza di circa 25 anni il tempo ci ha dato ragione. Oggi seguiamo circa 700 aziende agricole sul territorio laziale, di cui 300 biologiche, e coinvolgiamo nell'attività professionale circa 20 tecnici, ognuno specializzato su vari settori. L'attività interessa la consulenza aziendale, le perizie estimative, la partecipazione ai bandi dei piani di sviluppo rurale, lo sviluppo della multifunzionalità aziendale, l'assistenza amministrativa e tecnica alle aziende biologiche, tutto ciò che è correlato alle opportunità di finanziamento agevolato alle aziende agricole.
Data la sua esperienza nel settore, in che modo, secondo lei, l'agricoltura può aiutare a tutelare l'ambiente e preservare gli ecosistemi?
Sicuramente dobbiamo fare riferimento all'attuale politica agricola comunitaria, con la quale sono state introdotte misure 2 anni fa condivise da tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di garantire un reddito equo agli agricoltori, aumentare la competitività e migliorare la posizione delle aziende nella filiera alimentare, soprattutto per contrastare i cambiamenti climatici con una maggiore attenzione all'ambiente. Oggi, a distanza di 2 anni, complici anche i problemi generati dal Covid, la guerra in Ucraina e le speculazioni internazionali, risulta difficile conciliare un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, che genera poca produzione, e la necessità di materie prime su scala internazionale. Tali problematiche sono testimoniate dalle recenti manifestazioni degli agricoltori in Europa, che hanno visto precipitare i propri redditi a seguito dell'applicazione della nuova PAC, che ha strizzato l'occhio con premialità a quelle aziende che hanno adottato misure ecosostenibili. In questo momento è importante riflettere e trovare soluzioni su come conciliare le necessità di sopravvivenza delle aziende agricole con il rispetto di un ambiente sempre più in crisi a livello globale.
Quali possono essere le nuove tecniche di agricoltura che possono aumentare la produzione agricola ma ridurre l'impatto sul territorio?
Senza dubbio tutte le soluzioni dove l'approccio del modello agricolo tradizionale interagisce con le nuove tecnologie con l'obiettivo di ottimizzare i fattori produttivi. A titolo esempio posso ricordare le tecniche di agricoltura di precisione, l'utilizzo dei DSS per l'utilizzo dei metodi previsionali ai fini delle concimazioni, nei sistemi irrigui e nei trattamenti fitosanitari.
Secondo lei, perché passare a un'agricoltura biologica e a nuove tecniche di agricoltura, ad esempio la coltivazione idroponica verticale, può essere una scelta sostenibile?
Nel primo caso è pacifico che in agricoltura, dove sono vietate le sostanze di origine chimica, sia per la difesa delle piante che per la fertilizzazione, comporta un miglioramento dei rapporti uomo-ambiente, ovviamente con le conseguenze del caso, vedi minori produzioni, minore qualità delle tecnologie agroalimentari, maggior costo a carico del consumatore e così via. Per quanto riguarda la vertical farm, cioè la coltivazione idroponica verticale, si tratta di un progetto rivoluzionario e innovativo che nasce da un punto fermo. Si può fare innovazione nel settore agri-food in modo sostenibile, qualitativamente eccellente e focalizzato su desideri e esigenze del consumatore di oggi. È utile in ambienti urbanizzati e può essere definito però sostenibile se c'è il supporto dei fattori produttivi di soluzioni green, tipo illuminazione a LED, energia ricavata da fonti rinnovabili, riciclo dell'acqua e così via. La scelta dei prodotti ottenibili dalle vertical farm è limitata e soprattutto è riferibile soltanto a alcune tipologie di ortaggi. I vantaggi sono riconducibili all'utilizzo di ambienti confinati, dove la tecnologia ottimizza tutti i fattori produttivi, migliorando anche la shelf life del prodotto. Come sempre, ambedue le tipologie di produzione, sia quella biologica che l'idroponica verticale, devono però fare i conti con gli investimenti, i costi di produzione e la risposta del consumatore, sia in termini di qualità che di prezzo del prodotto finale.
Su AgriNet for Education abbiamo parlato oggi della tutela ambientale, uno dei 10 obiettivi della politica agricola comunitaria del 2023-27. La tutela ambientale, infatti, possiamo considerarlo una delle priorità dell'Unione Europea, al quale fanno monito tutte le scelte, le norme, le azioni e gli obiettivi all'interno dei piani strategici del Green Deal.
Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, negli ultimi 30 anni la produzione agricola e zootecnica ha registrato notevoli perdite per circa 3,6 trilioni di euro. Di queste, il principale responsabile è il cambiamento climatico, di cui però lo stesso settore ne è responsabile. Infatti, l'industria agroalimentare e in maggior misura quella zootecnica affidata agli allevamenti intensivi sono i principali responsabili dei cambiamenti climatici.
Per questa ragione, l'Unione Europea, con le azioni come la politica agricola comunitaria, deve non solo tutelare i consumatori, ma anche incentivare l'industria alimentare a un cambio di rotta radicale, che possa quindi garantire la sopravvivenza di numerose specie e il benessere all'interno del pianeta.
Questa puntata è stata curata da Cristina Accardi e Maria Concetta Lammadone. Il nostro incontro finisce qui, ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
AgriNet for Education, storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, associazione operatori radiofonici universitari.